compromesso morale. Quando parliamo della trasformazione delle afflizioni mentali con la saggezza, sembra che ci sia la spiegazione di questo particolare soggetto è chiara nell'insegnamento Dzogchen. Questi stati di coscienza sono dovuti di consapevolezza come natura, della natura della consapevolezza e della natura luminosa e chiara che è la mente stessa. Per cui nella grande perfezione si parla di base e apparenze, sulla base di questa base. Anche per quanto riguarda questa consapevolezza che in lo Dzogchen si chiama Rigpa, ha diversi tipi di differenziazioni. È importante studiare queste categorie e comprendere bene qual è il loro significato. Trasmissione orale. Per quanto riguarda la comprensione del karma, delle azioni, dei loro risultati, l'aspetto molto estremamente sottile di come queste azioni influiscono sui risultati, di come maturano, è una categoria di fenomeni che si chiama estremamente nascosto, che non è conosciuto da una coscienza ordinaria. Per cui quando si approccia all'insegnamento sulla vacuità e se si capiamo la vacuità come vuoto vuol dire che non esiste affatto, per cui non importa qualunque un'azione faccia, ecco, questo è un modo sbagliato di capire la vacuità, vuol dire che state andando verso l'estremo del nichilismo. trasmissione orale. Adesso andiamo al Lamrim breve di Lamazon K. Nel testo di Lamazon K che si chiama Il destino completato. Mostra che quando parla del testo di Maitreya, dell'ornamento delle chiare realizzazioni, il cui significato viene distillato e racchiuso in questo breve testo dei suoni, dei canti dell'esperienza, questi insegnamenti sono anche racchiusi molto più estesamente nella grande esposizione del sentiero graduale in quella intermedia, e sono tutti composti da Gerinpo Cella Mazzon K. Nei testi di Gerinpo e nei suoi scritti, in generale, le spiegazioni sono estremamente dettagliate e profonde, specialmente per quanto riguarda la visione filosofica della vacuità. Infatti diviene una delle qualità peculiari proprio di Gerinpoche, cioè nel modo in cui lui è riuscito a spiegare profondamente. Infatti, ha composto moltissimi commentari su tantissimi anche Tantra e Supremo Yoga Tantra. Dice che quando vuoi sapere, vuoi consultare un lavoro enciclopedico per quanto riguarda gli scritti di Buddha, consulti gli scritti di Bhutan, dell'onnisciente Bhutan. Quando non capisci qualcosa, consulta gli scritti di Gerinpoche, specialmente per quanto riguarda la vacuità. C'erano dei punti difficili che ho trovato in un particolare testo di Bhutan su Guhya Samaya, però non riuscivo a trovare nessun testo che mi chiarificasse bene quei punti. Però quando viene su Gerinpoche nell'Amazon K pone un'enfasi particolare nel considerare i punti difficili di comprensione in quelli che sono i testi classici e spiegarli profondamente, mentre invece negli scritti di Bhutan non si trovano queste spiegazioni dettagliate. Se leggete la grande esposizione del sentiero graduale di Amazon K nella sezione della visione filosofica di Madhyamika, che considera le differenze fra la visione filosofica dei Svatantrika Madhyamika e dei Prasangika Madhyamika, allora veramente Jerimpoce si tuffa nei dettagli e nelle difficoltà delle differenze di questi punti, prende sui punti che fanno sorgere più i dubbi più difficili e affronta anche tutti quei punti che sembrano essere contraddittori. Con un grande dettaglio di esposizione e chiarificazione, per cui in questo mostra la sua grande infinita conoscenza e la sua intelligenza sostenuta da ragionamenti estremamente potenti. Prima all'inizio Jerimpoce, forse avete già sentito questa storia in Benares, in Varanasi, c'era Yeshetap che è là, e un altro che tradussero l'essenza dell'eloquenza di Jerimpoce in Hindi l'hanno tradotto. Tripathi è quest'altro professore sanscrito. Quando ho incontrato Tripathi in seguito, dopo che hanno fatto questa traduzione, è un mio amico Tripathi. Upadhyaya è questo personaggio, questo professore, e quest'altro, un altro Pandita Krishna e Dewari, questi insomma comunque erano quattro pandit indiani, che veramente pandit, veramente grandi professori, conoscitori del sanscrito, mi hanno richiesto l'iniziazione di Guhya Samaya e io ho accettato di dargli l'iniziazione di Guhya Samaya e gli ho detto l'India è il maestro dei tibetani e noi siamo i vostri studenti, perché il buddismo in Tibet venne dall'India e per noi i maestri principali sono quelli indiani, per cui con gioia ho dato questa iniziazione di Guhya Samaya. Erano in cinque professori del sanscrito dell'università di Varanasi, dell'Università Sanskrit University Varanasi. E mi sono sentito molto ispirato, molto, molto contento di questa loro richiesta e di questa loro voglia di praticare. Se noi guardiamo da dove proviene il nostro lignaggio di buddismo, viene dall'India. E per cui gli indiani sono come i nostri predecessori. E questo tesoro degli insegnamenti di Buddha che abbiamo mantenuto per centinaia e centinaia di anni, gli ho detto a loro, adesso sono in grado di darvelo a voi, di ridarvelo a voi, e mi sono sentito così, così emozionato che mi sono messo a piangere, e anche loro piangevano. Dopo Tripathi, questo pandita, dopo che ebbe finito di tradurre l'essenza dell'eloquenza di Jerimpoce, gli ho chiesto se questo testo poteva essere considerato uno dei classici testi dei maestri del Nalanda. E lui mi disse: non solo, potrebbe essere uno dei migliori scritti di tutti i maestri del Nalanda quando ero in India. Per cui senza essere spinto da per cui con un'attitudine di equanimità, senza attaccamento o di ignoranza, ha detto questa cosa. C'era anche una conferenza religiosa in Argentina dove c'erano alcuni preti cristiani, alcuni scienziati e alcuni medici del Cile. Che erano venuti a questa conferenza. E uno di questi scienziati, erano dei fisici scienziati, parlava di questo aspetto della materia estremamente sottile. Niente, comunque parlando della filosofia della fisica, lui mi disse: non bisogna, anche se questo è il mio soggetto di conoscenza, non bisogna essere attaccati. Per cui è come ho ricevuto anch'io un consiglio. Noi siamo buddisti, noi pratichiamo la visione filosofica madhyamica e in termini di pratica seguiamo il sentiero del bodhisattva, il sentiero mahayana del bodhisattva, coltiviamo bodhicitta. Per cui se noi rimaniamo con dei pregiudizi, non va bene, con dei pregiudizi che quello che facciamo noi è meglio di quello che fanno gli altri. Come Aryadeva dice nei 400 versi, se hai dei pregiudizi non riuscirai a vedere la verità. Per cui questo Pandita Tripathi nacque in una famiglia brahmina non buddista, però trovò fede nel buddismo grazie alla comprensione che si procurò, che guadagnò con degli insegnamenti. Per il Gelupa, se siamo attaccati al nostro sistema, essere attaccati al proprio sistema filosofico, sarà impossibile progredire e vedere quali sono gli altri sistemi. Per cui tutti quanti dobbiamo pensare in questo modo. Dovete usare un'analisi critica di quelli che sono gli insegnamenti. E se non si rimane nell'imparzialità, allora non riusciremo ad avere un'analisi, una riflessione analitica chiara, vera. Cioè non saremo in grado di capire veramente la profondità degli insegnamenti. Per cui quando esaminiamo il contenuto e il significato degli insegnamenti lo dobbiamo fare da un punto di vista di completa imparzialità. Anche ancora nelle 400 stanze dice che una delle qualità del discepolo deve essere imparziale e non essere attaccato al suo gruppo, alla sua parte e avere animosità, provare animosità e avversione per le altre parti. Per cui noi siamo molto parziali verso la nostra tradizione in rispetto alle altre tradizioni. Questa è un'attitudine sbagliata. Gli scritti di Lama Tsongkhapa sono sublimi. Ho ricevuto la trasmissione di questo testo che vi spiego adesso quando ero molto molto giovane dal mio primo tutore Tatra Rinpoche, Tatra Dorje Chan, e anche dal mio abate e maestro Kyabjelin Rinpoche. L'ho ricevuto anche da Kyagetrice Rinpoche. Ho ricevuto le trasmissioni da questi tre maestri che erano veramente Vajradhara. Per cui adesso per darvi una spiegazione breve, comincia con l'omaggio a Manjushri. Prima c'è stato il primo verso, che è un omaggio a Buddha Shakyamuni. Il modo in cui l'omaggio è posto a Buddha Shakyamuni è dal punto di vista delle qualità del suo corpo supremo, della sua parola suprema e della sua mente suprema. Per cui dimostra che l'accumulazione perfetta di tutte le cause eccellenti che portano il risultato dell'onniscienza, per cui il corpo di Buddha Shakyamuni non è sorto senza cause, non è sorto da delle cause a random, per cui per quale ragione il Buddha ha ottenuto quello stato dell'illuminazione, perché per poter servire gli altri. Anche l'Amazon K dice che la base di tutte le azioni illuminate di Buddha è l'attività più suprema di beneficio degli esseri senzienti, è quella di dare insegnamenti. Per cui ci sono dei modi miracolosi, il miracolo della parola, del corpo, parola e mente. Il miracolo della parola è considerato il mezzo migliore per servire gli esseri senzienti, per poterli beneficiare. E la parola di Buddha è tale che racchiude i significati estremamente profondi e vasti. Per cui senza... Qui dice nel testo: la tua parola soddisfa il desiderio di innumerevoli esseri senzienti. E poi c'è la lode al Dharmakaya, che è la mente di Buddha. La tua mente percepisce tutti gli oggetti della conoscenza esattamente come sono. Per cui mi prostro al capo del clan dei Sakya. Quando Buddha insegnò il sentiero Mahayana, non lo diede pubblicamente, ma privatamente a dei discepoli speciali, la cui maggior parte di essi erano bodhisattva. Per cui lo diede principalmente a quei discepoli che avevano il karma puro per poter ricevere quegli insegnamenti. E naturalmente coloro che non riconoscono che l'insegnamento Mahayana non è l'insegnamento di Buddha non hanno nessuna colpa, perché al tempo di Buddha l'insegnamento Mahayana non fu insegnato a livello popolare. Adesso passiamo al terzo verso, che è un omaggio a Nagarjuna e a Sangha, che avendo un aspetto umano hanno chiarificato gli aspetti del profondo e del vasto degli insegnamenti di Buddha. Per esempio, il sutra della perfezione della saggezza, tra gli 84.000 insegnamenti che Buddha diede, sono considerati i supremi, che insegnano esplicitamente la vacuità e implicitamente la progressione degli stadi del sentiero, per cui per poter chiarificare la corretta visione di questo, Maitreya compose l'ornamento delle chiare realizzazioni, l'Abhisamaya Alankara, e Nagarjuna chiarificò la parte della saggezza con i suoi sei testi sulla ragione logica e così via. Asanga, quest'altro grande maestro, propagò la parte della visione che concerne la visione Cittamatra, mentre invece Nagarjuna la visione prasangika. Per cui, grazie a questi maestri, gli insegnamenti della visione profonda e del vasto sentiero pervennero gradualmente da un maestro all'altro fino al maestro Atisha, che li propagò in Tibet. Per cui da lui, da Jawoje Atisha, questi due lineaggi passarono al suo discepolo principale, che si chiamava Drona Rinpoche, e ai suoi tre altri discepoli Kadampa, i tre lineaggi dei Kadampa. I Kadampa del lineaggio di Potowa, delle grandi scritture, che si focalizzavano nello studio dei testi, dei sei trattati principali e così via. Per cui si chiamano i sei trattati dei Kadampa. Quali sono? Uno, questo è il compendio di tutte le pratiche, o il Sicha Samuchaya di Shantideva, che anche quello sono riuscito a rivivificare la trasmissione orale del lineaggio. Ho incontrato l'abate Sakya Kungawanchu, che ricevette le trasmissioni di questi sei testi Kadampa, specialmente del testo del Sicha Samuchaya di Shantideva, e anche l'auto commentario di Madhyamika Vatara. Ed era questo abate era un grande erudito, un grande studente. Poi c'è il Bodhisattva Acharya Vatara, da cui ho ricevuto gli insegnamenti da Kuno Lama Tenzin Gyaltsen, per cui due di questi sei, il Sicha Samuchaya e il Bodhisattva Acharya Vatara, entrambi scritti da Shantideva. E poi anche ho ricevuto l'ornamento del Sutra Mahayana, il Mahayana Sutra Lankana, da Gen Rinzen Tempa. Ho anche ricevuto, per cui tre, poi ho ricevuto i testi di Asanga, non ho capito cosa diceva, e poi il Ludana Varga, che sono le storie di Buddha prima che diventasse Buddha, e anche l'ho ricevuto dal presente Ganden Tripa. Per cui questi sono cinque. Poi c'è un altro lineaggio dei Kadampa, questi si chiamano i Kadampa Shumpapa dei testi, poi ci sono i Kadampa Lamrimpa che seguono principalmente il Lamrim, e il Kadampa Mengapa che è la tradizione dei Kadampa che seguono le istruzioni orali. Per cui tutte queste istruzioni e lineaggi sono pervenuti da Buddha Shakyamuni fino in un lineaggio ininterrotto fino a Jerimpo, cioè l'Amazon Kappa, di cui stiamo adesso guardando questo testo breve. Nel settimo verso, nell'ottavo, mostrano quali sono le qualità uniche, particolari della struttura degli insegnamenti, come c'è cioè nel Lamrim, nel sentiero graduale. Jerimpo si basa su queste outline del sentiero graduale. Per esempio, negli scritti di Nagarjuna, nel Tengyur, c'è questo compendio di pratiche di Nagarjuna, si chiama Sicha Samuchaya, ma composto da Nagarjuna, comincia con riconoscere la preziosa rinascita umana, e poi dopo le quattro nobili verità e i dodici nell'interdipendenza. Queste presentazioni variano a causa delle differenti discepoli che praticano questi definite impronte che hanno. Per cui per praticare il Lamrim bisogna capirlo, per poter capirlo dobbiamo ricevere gli insegnamenti. Possiamo anche studiare il testo da noi stessi, però se vogliamo avere veramente un'autentica esperienza abbiamo bisogno di basarci, di prendere gli insegnamenti da un maestro autentico e la nostra comprensione cambierà drammaticamente. Anche per quanto riguarda l'esperienza è necessario avere un maestro qualificato. Per cui, come si dice nell'Amrim, le realizzazioni sorgono sulla base del guru. Che cosa vuol dire? Questo è un po' un insegnamento in relazione al Tantra, dove la relazione col guru diviene indispensabile e fai questa pratica che si chiama il guru yoga e diviene la pratica principale. Per cui, per poter praticare un sentiero completo e perfetto e progredire, dobbiamo necessariamente avere un maestro qualificato che è in grado di mostrarci il sentiero, e questo maestro diviene la radice vera e propria del sentiero che percorriamo, la cosa più importante. Trasmissione orale. Quando Jhen Rinpoche compose questo testo, l'ha scritto come, come versificato, come un canto, che dice: io che sono lo yogi, ho praticato in questo modo, tu, anche tu se vuoi ottenere la liberazione devi praticare in questo modo. Quando recitiamo questo testo, invece di dobbiamo cambiare il verso, e scrive invece di dire io che sono l'yogi, tu che sei il maestro hai praticato in questo modo, io che aspiro alla liberazione dovrò praticare nello stesso modo. Per quanto riguarda affidarsi al guru, al lama, è indispensabile prima comprendere quali sono i benefici di affidarsi al guru, quali sono gli svantaggi of non farlo e quali sono anche le negatività che derivano dall'affidarsi in un modo sbagliato. Per cui questi sono tutti punti di profonda riflessione che vanno compresi. Per cui riflettendo sulle qualità del maestro si genera fede e riflettendo sulla gentilezza del guru si genera devozione. Nella grande esposizione degli stadi graduali del sentiero, l'Amazon Kappa dice che la qualificazione del maestro con cui ci si deve affidare, quali sono le qualità anche di quelle che sono il discepolo, per cui sia maestro che discepolo devono avere un certo set di qualità. Per quanto riguarda le qualità che il maestro deve possedere, sono molti, sono diverse dal punto di vista del Vinaya o della liberazione individuale, dal punto di vista del Sutra e dal punto di vista del Tantra. Nel Tantra il maestro deve essere qualificato, deve essere estremamente qualificato con un criterio molto preciso. In generale la qualità del maestro deve essere questa, come insegnato da Maitreya nell'ornamento del Mayana: deve essere umile, deve essere erudito, deve avere saggezza. Per quanto riguarda il discepolo non deve avere pregiudizi, deve possedere intelligenza e avere un forte desiderio di percorrere, di praticare il sentiero. Quando mediti sul guru, e quando ti siedi e mediti su come affidarsi al guru, bisogna riflettere sui benefici di avere un guru e di affidarsi al guru e quali sono gli svantaggi del non farlo. Questo è il primo gradino. Poi ci si muove su riflettendo quali sono gli svantaggi di affidarsi in un modo sbagliato, di non praticare bene la devozione al guru, e dopo di ciò quelli che sono sulla base di essersi affidato al guru, di come si estrae l'essenza significativa di questa vita umana che abbiamo ottenuto. Dunque, per quanto riguarda quella vita che abbiamo ottenuto, che è una preziosa rinascita umana che possiede le libertà, le 8 libertà e le 10 ricchezze, so questo come dice qua nel testo, questa opportunità che abbiamo, questa vita umana preziosa con le libertà e la ricchezza è impermanente, è brevissima, è come la luce nella notte di un lampo che immediatamente scompare. E nel momento in cui moriamo, l'unica cosa che ci dà aiuto è la pratica del Dharma che abbiamo fatto, nient'altro. Per cui, se pensate bene all'impermanenza, i benefici che derivano da questa meditazione e quali sono gli svantaggi del non pensare all'impermanenza, questo aiuterà tantissimo a capire qual è la natura impermanente di questa vita e ci darà in questo modo una grande energia per seguire la pratica del Dharma. Per cui riflettendo in questo modo genereremo il pensando alla morte, all'impermanenza e alle vite future, in questo modo genereremo il desiderio di programmare e ottenere una vita futura migliore. E per questo bisogna contemplare quali sono i sei livelli di esistenza e di come vogliamo, quali sono le sofferenze dei reami inferiori. E generare un'avversione o un sentimento di non voler rinascere in questi posti, e per questo si prende rifugio in Buddha Dharma Sangha, nei tre rari e supremi. Per cui anche a questo punto si riflette anche quello che è la pratica delle azioni virtuose e non virtuose, dell'abbandono delle discezioni non virtuose, della pratica delle discezioni virtuose. Per cui se nel momento in cui possiedi un corpo umano che anche ha queste 18 caratteristiche, le 8 libertà e le 10 ricchezze, che è completamente fatto per praticare il Dharma, per cui con queste condizioni bisogna lavorare con tutto il nostro sforzo, col corpo, parole e mente, giorno e notte per praticando il Dharma. Adesso Sandita è arrivato al punto del testo in cui l'addestramento per ottenere non solo le vite future migliori, ma la liberazione totale dall'esistenza condizionata. Per questo bisogna riflettere su quella che è la sofferenza in generale dell'esistenza condizionata e quelle che sono le cause che portano queste sofferenze. Ci sono vari, in breve ci sono tre livelli di sofferenza, si possono dividere in 3, 8, 6. Quando si parla di 8 tipi di sofferenze sono principalmente riguardo lo stato umano, per cui la sofferenza della nascita, della malattia, della vecchiaia, della morte, di incontrare ciò che non vogliamo incontrare, non incontrare ciò che vogliamo incontrare e cose che succedono che non vogliamo che ci succedano e così via, che sono insite nella natura stessa dell'essere umano. Non è una buona idea che siano solo i monaci che servono il tè alla gente qua. Sarebbe bene che qualcuno dei laici anche si alzino e comincino a servire un po' di tè agli altri. Però se avete, per esempio, coloro che magari qualcuno che ha problema alle ginocchia, che non riesce a sedersi, che sta in piedi, potrebbe muoversi intorno e cominciare a offrire un po' il tè. E poi potete anche prendere vantaggio, perché quando servite il tè, entrate in cucina, vi bevete una tazza di tè, poi quando ritornate in cucina ve ne bevete un'altra. Per cui capite quello che vi sto dicendo? Se anche i laici possono servire il tè, sarebbe ottimo. Non è bello vedere solamente i monaci che corrono in giro a servire gli altri. E vedere tutti gli altri che siedono comodi. Allora vediamo chi è che corre più veloce, sia i laici o i monaci. Facciamo un po' una gara. C'è una signora che correva fortissimo. ma non riesce a raggiungerli. Se non contempliamo bene gli svantaggi e i punti della verità della sofferenza e pensiamo che questa vita sia solo piacevole e come una vacanza, è impossibile praticare il Dharma. No? Ho visto uno col cappello giallo che si è alzato. Per cui quando questi aggregati che abbiamo, che si chiamano gli aggregati contaminati, corpo e mente, sono della natura della sofferenza, la sofferenza della nascita. E proprio perché siamo nati così, certo, cominciamo con una condizione così alla nascita e poi naturalmente incontriamo gli altri tipi di problemi e sofferenze. E quando cominciamo a pensare alle altre varie esperienze della vita, ci dà più le esperienze negative e le sofferenze. Qui Santità sta spiegando questi vari modi di classificare le sofferenze in 3, in 6, in 8, e tutti queste analisi portano a comprendere meglio la natura della sofferenza, e questo ci aiuta a generare un forte desiderio di liberarci da questa sofferenza per sempre. E ti posso cercare da che cosa deriva questa sofferenza, dalle emozioni negative, dalle afflizioni mentali, e da che cosa queste afflizioni mentali sono causate. Per cui c'è questa ricerca finché non si arriva a capire che queste afflizioni mentali alla fine sono generate dall'ignoranza. L'ignoranza per quanto riguarda la vera natura dei fenomeni, quella che chiamiamo la vacuità. Quando parliamo di karma ci riferiamo al fattore mentale che si chiama intenzione, uno dei 51 fattori mentali, per cui è qualcosa in connessione diretta con la mente, prima. A causa del karma abbiamo questi aggregati che sono contenuti nell'esistenza condizionata. se consideri la continuità sostanziale degli aggregati, non c'è un inizio, così come spiegato nelle 400 stanze, e anche recentemente ho visto in un testo di Nagarjuna che dice non c'è inizio a questi aggregati di sofferenza. Per cui se pensiamo nei termini di continuità, la continuità non ha di continuità sostanziale, causale sostanziale, non c'è un inizio. Se invece si pensa alla causa sostanziale immediata di queste cose, solamente per il fatto che ci sono delle cause sostanziali, non è necessariamente karma, è anche un fattore di natura. Però quando queste cose si uniscono, a un certo punto queste diventano come il contenitore per la coscienza. Nel momento in cui c'è un'interazione cosciente con questi fattori, con gli aggregati e così via, ecco che e con la natura delle cose, ecco che allora parliamo di karma. Per cui quando parliamo dei cinque aggregati, la cui natura è sofferenza, dobbiamo anche guardare più profondamente in come questi aggregati sono divenuti in questo modo, non solamente essere soddisfatti con ok, questi sono gli aggregati, ma andare a capire da dove provengono, perché, per quale ragione sorgono in questo modo, perché sono contaminati e da dove vengono. Per cui a seconda della particolarità del particolare fenomeno, uno viene a analizzare e a capire che il particolare fenomeno è prodotto, esiste a causa delle sue proprie cause e condizioni che vengono a essere insieme. Per cui tutto questo principio di interdipendenza è il principio dell'esistenza stessa. Con questo tipo di logica, questo è il tipo di logica che si chiama la logica della natura o della natura ultima. Per esempio, il fatto che la coscienza, l'entità, la natura della coscienza è chiara luce, questo fatto è un fatto naturale, è un fatto innato della qualità della mente, non deriva dal karma. Anche il mondo esterno, il mondo interno della coscienza, sono prodotti dalle loro cause e dalle loro condizioni, non solamente dal karma che li porta fuori. Per cui c'è una differenza, dobbiamo andare a capire a che punto il karma entra in azione, è coinvolto in questo, nella molteplicità della natura dei fenomeni. Per cui adesso sta leggendo il testo. Metto in pausa. Quindi Santità sta leggendo il verso 22 e 23.
Dov'è? Senti la lezione inglese, qui sta.
Siamo al capitolo 5 del testo di Lonchenpa. Vabbè, tenetelo, tenetelo. Nel Bodhisattva Charivatara di Shantideva, se desideri aiutare gli altri, devi apparire a loro in un modo piacevole, per compiacerli, devi compiacerli, in modo che diventano ricettivi a essere guidati. Nel commentario di Madhyamika di Jetson Kappa ci sono molte volte in cui Gerimpo ci dice che questo è qualcosa che è in relazione al mondo, alle convenzioni. Per cui quando il modo in cui ci comportiamo dobbiamo considerare gli altri, però quando dobbiamo compiacere, però quando pratichiamo il Dharma non dobbiamo dare farla guidare dagli altri. Sanità sta leggendo la trasmissione orale ora, vado in pausa. Anche qui in questo testo, questi punti, nel capitolo 5, verso la fine di pagina della prima pagina, parla dell'importanza di riconoscere le qualità del guru, eccetera. Trasmissione orale, vado in pausa. Adesso, fino adesso il testo ha parlato delle qualità del maestro, adesso parla delle qualità del discepolo. Trasmissione orale. In questo testo dice che alcuni studenti non controllano il maestro prima e lo seguono immediatamente senza capire se questo lama o insegnante ha a priori le qualità per essere un maestro. Non dovete comportarvi così. Succede una ventina d'anni fa. Ho incontrato un cinese che veniva proprio dalla Cina, che mi disse che in Cina c'erano dei tibetani che falsi che venivano in Cina e dicevano che erano i re del Dharma e molti devoti cinesi li seguivano. E poi in seguito invece compresero che questi lama non erano falsi, erano lì per le donne, per i soldi, e le persone che li avevano seguiti avevano perso la loro fede. Per cui questo mi chiese che cosa potevo fare e gli disse che non potevo fare troppo, ma che è una tua responsabilità. Se voi volete affidarvi a un maestro qualificato, dovete trovarlo un maestro qualificato, dovete prima capire se possiede o no quelle qualificazioni per essere un maestro qualificato, proprio quelle stesse qualificazioni spiegate come nell'ornamento della realizzazione e così via. Allora, se trovate un maestro di questo tipo, allora lo dovete seguire completamente e considerarlo come vostro maestro, guru. Altrimenti, se non lo prendete, altrimenti potete solamente all'inizio ascoltare gli insegnamenti senza pensare che queste persone sono il vostro guru. Un'altra storia che mi è capitato tipo parecchi anni fa in America. Stava seguendo il buddismo tibetano questa persona e mi disse che sua moglie, che è un lama aveva portato via sua moglie e per cui lui aveva perso la fede. Gli ho consigliato comunque gli ho dato dei consigli e gli ho detto che queste cose succedono perché prima che di pensare che questa persona sia il vostro maestro dovete cercare di capire se possiede le qualità per essere il vostro maestro. Per cui all'inizio si prende questa persona come proprio maestro, poi dopo si vedono delle negatività e perdiamo fede. Questo è il modo sbagliato di procedere nella relazione al guru, sono degli errori questi. Perché quando avete preso qualcuno come vostro maestro, una volta che avete considerato questa persona come vostro maestro, poi dopo da lì in poi dovete stare attenti. Dovete stare attenti. Per esempio, in Dharamsala mi hanno detto che alla Dialectic School, che questa persona mi dice che nel suo monastero uno dei geku, dei maestri disciplinari, stava parlando all'assemblea dei monaci e dicendogli: se volete che noi abbiamo visione pura verso di voi, per cui allora non dovete comportarvi male. Se volete che seguiamo quello che voi ci insegnate, allora perlomeno insegnateci cose che hanno, che sono sostenute da delle ragioni valide. Per cui nel testo dice che questi studenti senza nessuna discriminazione prima prendono un maestro e lo lodano e poi dopo un po' lo offendono. Leggete il testo, Santità sta dando la trasmissione orale. Vado in pausa. A un certo punto, quando stiamo praticando la devozione al guru, arriva un certo punto in cui, se pratichiamo bene, anche se vediamo dei difetti nel maestro, quei difetti lì aumenteranno la nostra fede, sono di sostegno per la fede. E per cui gli errori non sono troppo da attribuire al corpo o alla parola, ma soprattutto alla mente. Quando parliamo della mente, allora parliamo di errori, parliamo di afflizioni mentali, per cui parliamo che il lama comunque ha un aspetto ordinario, per cui i difetti e le qualità vanno viste dal punto di vista della mente. Pronto? Ma il problema con me? Per cui vuol dire che dal momento che il lama ha preso questo aspetto ordinario, per poter apparire a noi, per cui anche possono mostrare delle afflizioni mentali, così come abbiamo noi, come persone ordinarie. Però, d'altra parte, abbiamo l'opportunità di accumulare meriti, purificare e avere un maestro, proprio perché lo vediamo, perché lo possiamo vedere, proprio perché ha un aspetto ordinario. Se il lama rimanesse nel suo aspetto del Dharmakaya ultimo, non avremmo nessuna opportunità per ascoltare gli insegnamenti, perché l'unica cosa che vediamo sono gli aspetti ordinari. Non va? Per cui, e grazie, ma loro sentono però. Allora, mi stanno distraendo, scusate. Comunque Santità ha detto, è proprio perché il lama mostra un aspetto ordinario che noi abbiamo l'opportunità di avere un guru, altrimenti se mostrasse solamente il suo aspetto del Dharmakaya noi non lo potremmo neanche vedere. Per cui dal momento che mostra un aspetto ordinario ha anche quegli aspetti dei difetti ordinari. Per quanto riguarda le attività mondane come il commercio e così via, quando se abbiamo considerato bene le qualità, no, per esempio, quando ci apprestiamo a fare del commercio, vogliamo comprare delle cose, prima di farlo analizziamo moltissimo tutti gli aspetti positivi o negativi di quella cosa che commerciamo. Così tanto deve essere fatto dal punto di vista spirituale. Sakya Pandita dice che la gente invece di analizzare fa come con i lama, fa come i cani fanno con le ossa, che ci saltano addosso senza neanche guardarle o considerarle, le prendono in bocca subito. Per cui prima di entrare in relazione guru discepolo è anche consigliato a volte che può anche richiedere 12 anni di analisi prima di entrare in una relazione vera e propria. Per cui sia che siano tibetani, cinesi, occidentali. È importante che prima decidiate di diventare discepoli di o che quella persona diventi il vostro guru, non saltateci dentro senza avere analizzato. Analizzate prima. Trasmissione orale. Adesso prossima sessione ancora parla del Guru Yoga. In questa sessione su Santità solo mostrato che questa sessione parla della pratica che si chiama di Kusali. Stiamo finendo il capitolo, il quinto capitolo del testo di Lonchenpa. Santità è passato alla trasmissione orale del capitolo sesto, che sono gli stadi veri e propri della progressione sul sentiero, dopo essersi affidati al maestro perfettamente qualificato. Ci sono tanti modi di prendere rifugio in accordo al veicolo di liberazione individuale o in Ayana, in cui Buddha è visto come il rifugio causale, perché gli individui non accettano l'ottenimento dell'illuminazione, per cui non c'è rifugio sullo stato risultante. Nel sutra Mahayana si parla del prendere rifugio anche dal punto di vista del risultato, prendere rifugio nel Buddha, che vuol dire che noi stessi possiamo ottenere quello stato di Buddha, e invece nel Tantra si pratica si pratica lo stato risultante del Buddha a livello della base, fin dall'inizio. Per cui questi sono il rifugio esterno, interno e segreto. Trasmissione orale. Quando si parla dei 12 anelli dell'originazione interdipendente, delle 12 divisioni delle scritture mahayane, ci sono vari modi in cui i testi sono stati scritti e composti in forma prosaica, in forma poetica, ci sono testi scritti dal punto di vista dell'esperienza, come dei canti dell'esperienza, sono testi che trattano di insegnamenti in un modo esteso, in un modo sommarizzato. Trasmissione orale. Per quanto riguarda i vari terreni, i livelli dei bodhisattva, nel tantra ci sono diverse divisioni, nel sutra ce ne sono 10, nel tantra ci sono in 16 e così via. Alcuni versi che Santa stava leggendo ho commentato che sono molto simili ai versi che si trovano nell'Uttara Tantra di Maitreya. Per quanto riguarda la pratica del tantra, la presa del rifugio, si visualizza il guru istantaneamente, nel sutra invece si fanno le invocazioni in cui si invitano con le offerte, eccetera. Nel tantra supremo abbiamo le offerte esterne, interne, segrete e anche della talità. ci sono nella pratica del tantra, sulla base della pratica del guru yoga si portano a compimento anche le quattro attività illuminate. Poi per quanto riguarda la presa del rifugio ci sono dei precetti, dei consigli che vanno osservati. Trasmissione orale. In passato qualcuno ha scritto che il Dalai Lama ha detto che bisogna rispettare tutte le tradizioni spirituali. Comunque è una balla, perché quando prendi rifugio in Buddha non prendi rifugio nelle altre tradizioni, per cui non avevano capito bene il punto precisamente che volevo enfatizzare. Nel momento in cui prendiamo rifugio nei tre rari supremi, si fa sulla base di ragioni, sulla base di queste ragioni sorge la fede, e questa fede, per cui uno mantiene la fede sulla base di ragioni nella propria tradizione. Però per quanto riguarda il rispetto, che non è la fede, uno ha rispetto verso i propri genitori, verso i propri amici, verso gli altri esseri senzienti, perché parliamo di rispettare sulla base della gentilezza. La fede che si basa sulla comprensione delle qualità. Per cui uno può avere la propria tradizione spirituale che segue e comunque avere continuamente rispetto e ammirazione per le altre. E in un testo c'è stato anche scritto che Per cui senza avere attaccamento per la propria tradizione e avversione per le altre, dobbiamo compiere un'analisi precisa, in modo che capiamo che tutto quanto in realtà è interdipendente. Questo ancora nel contesto della propria tradizione e delle altre tradizioni. Per esempio, nella tradizione Jain, dicono che benché i fenomeni esterni siano lì per il nostro uso, colui che ne gode, questo sé è indipendente. Invece dal punto di vista del buddismo anche il sé è interdipendente, perché se fosse indipendente, permanente, allora ci sarebbe la contraddizione che tutti gli esseri senzienti possono ottenere l'illuminazione proprio perché hanno la natura di Buddha. Per cui questo l'asserire un sé permanente contraddice il fatto che si può ottenere l'illuminazione da essere ordinario. per cui un essere, un sé permanente, permanente, pieno di afflizioni mentali adesso, e alla fine che viene purificato da questo, allora la logica contraddice, perché essendo permanente vuol dire che non può cambiare. Allora come può un essere permanente afflitto cambiare in un essere non afflitto? Sarebbe impossibile. Per cui il sé è asserito come interdipendente anch'esso, proprio perché può cambiare. Quando segui una tradizione, seguite una tradizione di un insegnante che non ha contraddizioni nel suo insegnamento, è solamente basato sulla logica, e se lo seguite in questo modo, allora è molto di beneficio. Però questo non vuol dire che allora non rispetti le altre tradizioni. Ancora rispettiamo le altre tradizioni, perché ogni tradizione beneficia le persone che hanno la connessione per essere beneficiate. Trasmissione orale. Santità, è finito la trasmissione orale del sesto capitolo. Adesso andiamo al settimo, che parla delle quattro, della coltivazione e della meditazione, delle quattro incommensurabili. Per prima cosa leggo il capitolo, per cui vi do la trasmissione orale. Quindi, per quanto riguarda le quattro incommensurabili, la prima è l'equanimità incommensurabile verso tutti gli esseri senzienti. La prima cosa è liberarsi dall'attaccamento. perché l'amore che proviamo verso i nostri cari è mischiato con desiderio e l'attaccamento, non è puro amore, per cui è un'afflizione. Questo tipo di amore si chiama l'amore afflitto parziale, che prende in considerazione solamente le persone vicine a noi. Questo tipo di amore si basa esclusivamente sul tipo di risposta che abbiamo, che hanno su di noi. Per cui quando abbiamo delle risposte positive, delle connessioni positive, li amiamo. Nel momento in cui questa cosa cambia, questo amore è perso. Per cui questo tipo di amore è parziale, egoistico. Per cui questo tipo di amore non può essere esteso a quelli che consideriamo nostri nemici. L'amore e la compassione di cui parliamo qui negli insegnamenti di Buddha è un amore e compassione che è esteso a tutti gli esseri senzienti senza parzialità. E per poter ottenere questo tipo di amore dobbiamo abbandonare quello afflitto, l'amore e la compassione afflitti, parziali, e svilupparne un amore incondizionato, immisurabile. L'amore parziale è orientato, basato esclusivamente sulle reazioni che gli altri hanno verso di noi. Per cui è un amore condizionato. L'amore universale incondizionato non è dettato, no, da questo. Non pensiamo, non amiamo questa persona, questo essere, perché se questa persona fa qualcosa di buono a noi oppure ci vuole bene e così via. Ha a che fare esclusivamente con quella che è la condizione di questi esseri senzienti. Se è uguale a noi, esseri senzienti come noi che vogliono essere felici, che non vogliono soffrire. Per cui su questa è la base in cui si sviluppa l'amore e la compassione universale. Per cui i nostri vicini, i nostri nemici, li differenziamo solamente dal punto di vista del tipo di contatto che abbiamo con loro, ma non dal punto di vista della persona stessa, della natura stessa. Se razionalizzi su quella persona, vedrai che sono tutti uguali, perché tutti vogliono essere felici, tutti vogliono, non vogliono soffrire, siamo tutti uguali. Per cui io sempre dico che per quanto riguarda l'amore ce ne sono due livelli. Ce n'è uno che è parziale, che si estende esclusivamente ai nostri cari, che è posseduto anche dagli animali, non è una peculiarità degli esseri umani. Per cui è una roba biologica che abbiamo dentro, anche gli animali. La mamma animale si prende cura del piccolo animale, perché la sopravvivenza di questo, del piccolo, esclusivamente si basa sulla cura che la madre gli dà. Per cui una volta che c'è questa dipendenza non è più necessaria, si separano. Questo è. Per cui questo tipo di amore non viene da un addestramento cosciente, basato su delle ragioni, non viene dallo studio. Però serve come la potenzialità, il seme, per cui qualcosa che è di beneficio, sulla base di questo, usando ragionamenti, diventa di beneficio. E si promuove questo tipo di sentimento che abbiamo, estendendolo a tutti gli esseri senzienti, non solo ai nostri cari. Questo è una cosa che noi esseri umani possiamo fare, ma gli animali non possono. Perché? Perché viene grazie all'aiuto dell'intelligenza, usando la nostra intelligenza, la nostra saggezza in quella direzione. Nei testi si parla di compassione afflitta o contaminata, è il tipo di compassione che abbiamo verso i nostri cari, che è influenzata dall'attaccamento. è anche possibile avere una fede contaminata, afflitta, a causa dell'attaccamento alle nostre tradizioni. È anche una fede che è influenzata dalla concezione che si afferra all'esistenza intrinseca. Pausa. Abbiamo finito questo capitolo anche. Ci fermiamo qua per oggi.